Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, i versetti dal 15 al 20, che dice così la parola del Signore: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Fin qui la parola del Signore. Leggendo questo testo sorgono delle domande alle quali bisogna dare delle risposte, domande che riguardano i falsi profeti. Chi sono questi falsi profeti? Per quale ragione Gesù ci avverte così solennemente intorno a loro e a fare attenzione a questi falsi profeti? E qual è in sostanza, cosa significa questo metodo che Gesù ci suggerisce per poterli riconoscere, quali sono i nostri doveri a questo riguardo? Ricordiamocelo, siamo sempre in questo capitolo nel contesto del giudizio, nel contesto delle relazioni e nel contesto della necessità di operare delle scelte. Dobbiamo scegliere, abbiamo visto domenica scorsa, bisogna scegliere. E dobbiamo scegliere, e le nostre scelte sono nette, abbiamo visto queste categorie binarie, o la porta stretta o quella larga o la via angusta e così via. Le nostre scelte sono nette, sono importanti. In questo caso si parla della scelta degli insegnanti, dei maestri che decidiamo seguire e imitare, perché un maestro non è soltanto una persona dalla quale si imparano certe nozioni, ma del quale si segue l'esempio. Qualcuno ha detto che i parenti noi non ce li scegliamo. Noi non scegliamo di nascere dal nostro padre, dalla nostra madre, dai nostri fratelli e le nostre sorelle, quelli che sono ce li teniamo, ma gli amici e i compagni di viaggio sì, quelli ce li possiamo scegliere. E si può dire allo stesso modo dei nostri consiglieri, dei nostri maestri, dei nostri profeti. E quindi questa è la domanda questa mattina per voi: chi sono i vostri maestri? Chi sono i vostri profeti? Chi sono le persone dalle quali prendete consiglio? Chi sono le persone dalle quali seguite i consigli? Perché poi a volte i consigli li prendiamo da tutti, ma poi seguiamo i consigli di certe persone o ci comportiamo secondo quello che la nostra testolina ci dice. Allora, cominciamo da qua. Chi sono questi falsi profeti? La parola che Gesù usa in greco è pseudoprofetes, pseudo, cioè falsi, persone che profetizzano falsamente. E quindi per comprenderlo dobbiamo capire che cosa significa profetizzare, che cos'è una profezia. Ora, la profezia nella scrittura, diciamo, ha vari e può significare varie cose. Normalmente viene intesa come dire qualcosa prima, cioè preannunciare, no? E in effetti c'è anche questo significato nella scrittura. Un profeta, tra le altre cose che fa, non è la cosa primaria che fa, ma a volte in certe circostanze predice il futuro, cioè o perlomeno annuncia in anticipo qualcosa che Dio ha stabilito di fare accadere, e quindi in un certo senso appunto preannuncia il futuro. Tanto è vero che, per esempio, nel capitolo 18 del Deuteronomio dice al versetto 22: quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta, il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temere, è un falso profeta. Cioè, se c'è un profeta che dice succederà questo e questo non succede, vuol dire che quell'uomo ha parlato di testa sua, non è stato Dio colui che lo ha ispirato, e quindi è un falso profeta. Ma il significato più appropriato e più pervasivo, consono a tutto il resto della rivelazione del termine profeta e profezia, non è una persona, non è quello di dire in anticipo, ma quello di dire da parte di, cioè parlare da parte di Dio, portare la parola di Dio. Un profeta è un uomo che parla da parte di Dio, un profeta è un uomo che annuncia la parola di Dio, un profeta è un uomo che parla appunto a nome di Dio. E in questo caso un falso profeta è colui che pretende di pronunciare parole che Dio non ha mai pronunciato, parole che possono essere, per esempio, contrarie alla verità, contrario a ciò che è vero, è giusto, è santo, è onesto, contrario a ciò che Dio ha già detto o alla sua stessa natura. E anche in questo caso, nel libro del Deuteronomio, in particolare Israele doveva avere un insegnamento forte riguardo al pericolo del falso profetismo, e Dio dà queste indicazioni riguardo a come avrebbero dovuto comportarsi gli uomini di Israele o le persone di Israele quando qualcuno pretendeva di parlare loro nel nome di Dio. E al capitolo 13 del libro del Deuteronomio, se avete la Bibbia seguitemi, se no ascoltate con attenzione, dice così, leggo dall'inizio: quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annuncia un segno o un prodigio, e il segno e il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, e quindi in questo caso diciamo sta preannunciando qualcosa che poi si verifica, non è come quell'altro che dice qualcosa che non si verifica, va bene? Si compie, ed egli ti dice poi: andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non andrai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra, seguirete il Signore, il vostro Dio. In altri termini, un falso profeta è una persona che parla contraddicendo la precedente rivelazione autentica, ed è falso anche se quest'uomo o questa persona ha detto qualcosa che si verifica, se c'è un adempimento parziale o completo delle sue predizioni. Un falso profeta quindi è un uomo che parla da parte di Dio, però dice cose che sono in contraddizione alla parola di Dio. E da questo comprendiamo che il miracoloso non è mai un buon segno per valutare l'autenticità della provenienza di una dottrina. No, dice, quello fa miracoli, a Lourdes ci sono miracoli, Padre Pio faceva i miracoli, in quel predicatore guarisce i malati, qua c'è successo questo segno. I miracoli o il miracoloso o le cose, diciamo, fuori dall'ordinario perfino la previsione di fatti o di cose che poi si verificano possono avere tante spiegazioni, in certi casi possono essere anche il semplice frutto della manipolazione di una persona o dell'intuito di una persona, in certi casi possono essere anche semplicemente il frutto del, tra virgolette, il caso, o perfino un giudizio di Dio che per avvalorare la parola di quel falso profeta, quando vuole mandare un giudizio, fa sì che la gente gli dia credito. Egli manda loro efficacia d'errore affinché credano alla menzogna, è scritto nella Epistola ai Tessalonicesi. Ma non quello che voglio dire importante è questo: un falso profeta deve essere misurato con la rivelazione precedente della parola di Dio. Questo papà falso profeta in Israele diceva, ha fatto delle previsioni, si sono verificate, aveva acquistato un certo credito, poi però dice: seguiamo gli idoli. Questo è un uomo che non viene mandato da Dio. Oppure appunto una invenzione verosimile. In certi casi non c'è una chiarezza precisa, però non è sostenuta dalla precedente rivelazione ed è magari contraddetta da un servo di Dio autentico. Per esempio, c'è un episodio nell'Antico Testamento, se ricordate, la storia dell'alleanza tra Acab e Giosafat, in cui c'erano tanti profeti che dicevano ad Acab: vai, vai in guerra, vincerai, non ti preoccupare. E poi Giosafat ha detto: ma mi sembra un po' strano che tutti quanti questi sono così entusiasti, ma non c'è un altro profeta che possiamo consultare? Sì, ce ne sarebbe uno, un certo Micaia, ma questo è un guastafeste, questo mi dice sempre cose contrarie. Non lo possiamo ascoltare? Sì, sì, ascoltiamolo. E Micaia gli rivela la situazione: questi profeti sono stati mandati da Dio per ingannarti, perché ti andrà a finire male. E sapete come finì la storia? Davvero Acab morì in quella circostanza. Uno contro 400, se ricordo bene, ma era uno che diceva la verità. Oppure come nel caso del falso profeta Anania. C'è la stessa cosa al tempo di Geremia. Geremia dava predizioni che non piacevano a Israele, non piacevano ai re di Israele. E questo profeta Anania invece diceva: no, vincerai, prospererai, eccetera. E Geremia diceva: vabbè, andrà così. Ma le cose stavano diversamente. Geremia aveva ragione, il falso profeta Anania fece pure lui una brutta fine. Quindi chi sono questi falsi profeti? Sono persone che dicono cose che non si realizzano o dicono cose che sono in contraddizione con una precedente rivelazione divina, contraria alla parola di Dio, contraria a quello che hanno detto altri servi di Dio. E la cosa che ci deve fare riflettere è che Gesù ci mette in guardia, e mette in guardia chi? I suoi discepoli contro questi falsi profeti, quelli che camminano sulla via stretta, quelli che hanno attraversato la porta stretta. Perché Gesù ci avverte solennemente nei confronti di questi falsi insegnanti? Lo fa per varie ragioni che dobbiamo tenere in considerazione. E la prima è questa: che non basta salire dietro un pulpito, non basta avere un diploma in teologia, non basta avere un certo scilinguagnolo o sapere aprire la Bibbia davanti a delle persone per essere autentici portatori della parola di Dio. Queste persone si trovano anche nella via angusta. Pietro lo dirà più avanti, nella sua seconda lettera Pietro dice: come nel passato ci sono stati dei falsi profeti, anche adesso, anche anche nel futuro ci saranno tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione. Cioè anche nella Chiesa si sarebbero insinuate delle persone che avrebbero insegnato cose terribili. E quindi bisogna fare attenzione anche tra i veri discepoli, anche tra i pochi e il popolo di Dio, ci possono essere delle persone che si insinuano e che cercano di farci abbandonare la via angusta. Le tentazioni sono per tutti. Questa parola è rivolta a tutti i veri discepoli e l'intento è quello di sedurli affinché tornino a cosa? Tornino ad amare la comodità della via larga, ad abbandonare le ristrettezze del ravvedimento. E il fatto che si erano dapprima incamminati nella via stretta può diventare un inganno. Se questi falsi profeti non costituissero davvero un pericolo, il Signore Gesù non ne avrebbe parlato. Ma lui lo fa. E lo fa per metterci in guardia. Lo vedremo dopo. Non chiunque mi dice Signore, Signore. Non chiunque predica, profetizza, fa miracoli. Lo vedremo dopo. Entrerà nel regno dei cieli. Non chiunque apre una Bibbia e parla da parte di Dio. Ci avevate mai pensato? Esercitate il vostro discernimento. E infatti questa è la cosa per cui Gesù ce lo dice, ci dice state attenzione perché anche voi che vi siete incamminati, avete oltrepassato la porta stretta del ravvedimento, vi siete incamminati nella via angusta della santificazione, della difficoltà, siete in compagnia dei pochi, potreste essere oggetto degli attacchi dei falsi profeti e perché la loro natura è estremamente ingannevole e non sono immediatamente riconoscibili. Gesù lo dice, vengono in voi, verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Si travestono, si confondono. Le loro parole sono simili a quelle dei veri profeti. Gli argomenti che usano possono essere somiglianti. E i meno istruiti nella parola di Dio possono essere facilmente ingannati. A volte anche il loro carattere potrebbe essere assai somigliante a quello dei santi autentici. Sono persone che vengono a voi come delle pecore. Possono apparire devoti, spirituali, parlarvi della fede, del Signore, delle cose. Oppure possono essere delle persone che vi incantano con la loro eloquenza, con il loro modo di parlare. La loro dottrina, perfino, spesse volte può sembrare davvero buona e sana e può confondere anche i più accorti tra i credenti. Perché? Perché questi falsi profeti sono dei camaleonti. I camaleonti sapete cosa sono? Sono quei rettili che hanno la capacità di mimetizzarsi con l'ambiente in cui si trovano. E quindi se si trovano in mezzo al verde diventano verdi e quando voi li guardate non vedete niente, vi sembra che non ci sia niente perché hanno, diciamo, assumono il colore dello sfondo. Se si trovano su un pezzo di terra arida, marroncina, si trasformano di quel colore. e così via. Il mimetismo camaleontico. Sono persone che quindi, quando sono tra il popolo di Dio, parlano come il popolo di Dio, sanno, conoscono i modi in cui ci si comporta, ci si deve comportare. Poi quando sono magari tra gli empi, non li distinguete da loro e quindi non si attirano critiche, non si attirano antipatie. Sono persone che si fanno tutto a tutti e che tutti parlano bene di loro. Vi ricordate, ve l'ho detto già la volta scorsa, guai a voi, Gesù ha detto, quando tutti diranno bene di voi, perché così hanno fatto dei falsi profeti. Quando Gesù disse nel giorno in cui celebrò la cena del Signore, uno di voi mi tradirà, scioccò i suoi discepoli. Nessuno pensava, nessuno aveva l'idea di chi potesse essere il traditore. Sono io, Signore. Non, nessuno ha detto, Giuda, lui è, io lo sapevo, l'ho visto, perché lui si... Giuda è stato 3 anni e più insieme a Gesù, e si è riuscito a mimetizzare tra gli altri. Era un falso, era un ingannatore, era un ladro, ma nessuno se n'era accorto. Anania e Saffira e Simone Mago furono battezzati, divennero membri della Chiesa. Ma chiaramente non avevano la grazia di Dio. Alcuni dei più intimi collaboratori di Paolo, persone che hanno predicato il Vangelo insieme a lui, che sono stati suoi collaboratori, a un certo punto si rivelarono persone che non erano autentiche davanti a Dio. Paolo parla di un certo Dema che ha amato il mondo, mi ha abbandonato e se n'è tornato a Tessalonica. O di altri, Imeneo, Fileto, che hanno fatto getto quanto alla fede. Altri che si sono abbandonati ad altre eresie, ad altri inganni. Erano stati insieme all'Apostolo Paolo. Paolo non era uno sprovveduto. Eppure queste persone, Paolo stesso parla, vi ricordate il suo discorso agli anziani di Efeso? Quando disse, di mezzo a voi, Atti capitolo 20, dal versetto 29 e 30, sorgeranno dei falsi insegnanti che vorranno attirare discepoli dietro di loro. Di mezzo a voi, chissà che già alle stesse persone alle quali Paolo stava parlando non ce n'era qualcuno di questi che poi in seguito si sarebbe rivelato, eppure era un anziano della chiesa di Efeso. La loro natura è estremamente ingannevole, non sono facilmente riconoscibili. Perché? Perché sono molto attivi e molto scaltri nel fare proseliti e sedurre. Gesù ci avverte per queste ragioni, perché si trovano anche sulla via angusta, perché sono la loro natura è estremamente ingannevole e non sono immediatamente riconoscibili, perché sono attivi e scaltri nel fare proseliti e sedurre. Queste persone hanno un solo unico interesse: il profitto personale, sia esso quello determinato dal loro piacere personale, dagli onori, dal denaro, dal potere o da qualche altro infimo e temporaneo vantaggio. Sono attivi, insaziabili nel cercare seguito da parte degli altri uomini, non hanno dei veri principi. Tutto quello che fa, che può servire per il loro guadagno personale, per nutrire la loro vanità, per gonfiare il loro orgoglio o il loro portafoglio, lo fanno. Se un popolo vuole la musica in un certo modo, ma gli dà la musica in un certo modo affinché la gente, o se vuole un certo tipo di predicazione, ma certo predica in un certo modo, se il locale così, qualunque cosa, si fanno tutto a tutti per ottenere i loro scopi. E usano tutti i mezzi a loro disposizione, facendo leva sugli istinti più bassi, allo scopo di manipolare gli esseri umani. Non dicono loro cose che danno fastidio, non li sfidano, ma piuttosto magari li lodano e li lusingano. Sono amiconi, li fanno ridere, li fanno piangere, li rallegrano, raccontano barzellette pur di avere gente al seguito. Magari ci sono quelli che sono più raffinati e con le barzellette non li conquisti, allora li conquisti con dei discorsi filosofici elevati e allora si trasformano in letterati e filosofi. Oppure ci sono quelli che sono più sensibili alla libertà personale e allora diventano più liberal e dicono va bene, via, forza, sì, amiamoci, e se ci amia l'amore esprimiamolo in tutti i modi, e quindi per quale ragione dobbiamo mantenere quello che dice la scrittura riguardo alla famiglia tradizionale, ma sì, accogliamo tutti, diventiamo accoglienti nei confronti di tutti, questo è l'amore, questo è il cristianesimo. È cosa di questo genere. Non ci sono punti fermi? Tutto è mobile, tutto è fluido allo scopo di avere popolarità. La porta stretta viene allargata, la via viene spianata, si eliminano le parti più offensive e impopolari del messaggio cristiano a seconda del tempo e del momento storico, non ci si fa scrupoli a ricorrere alla menzogna, non ci si fa scrupoli a non parlare di certi aspetti che sono fastidiosi, l'ira di Dio, la santità, la necessità del ravvedimento. Parliamo di altre cose, parliamo del perdono, parliamo dell'accoglienza, di qualunque cosa, basta che la gente non si senta disturbata. E se non funziona questo, allora minacciamoli, impauriamoli, l'importante è tenerli attaccati a noi. Ricorriamo perfino alle maledizioni, l'importante è che la gente stia con noi. Questa è la natura dei falsi profeti. Come riconoscerli? Gesù ci dà un metodo e usa una metafora. Fino ad ora ha parlato di animali, lupi e pecore, adesso si sposta dalla zoologia alla botanica e ci parla di alberi. E usa questo termine, parla di alberi, e guardate che davvero, se notate, lui usa poche parole per parlare di questi falsi profeti, versetto 15, e poi versetto 16, 17, 18, 19, 20, si intrattiene a usare questa parabola dell'albero, dei frutti, e ripete due volte la stessa cosa, cioè è una cosa importante. Quando Gesù ripete due volte la stessa cosa, è una cosa molto importante. E qui noi troviamo, li riconoscerete dai loro frutti, all'inizio del versetto 16, e poi al versetto 20, li riconoscerete dunque dai loro frutti. È una specie di panino con in mezzo l'hamburger, no? Il pane di sopra, il pane di sotto, e in mezzo c'è l'hamburger. Gesù ci dice, attenzione. Perché? Come riconoscerli allora? Dobbiamo fare attenzione a questa metafora e questa immagine che è molto istruttiva, perché Gesù ci impone, ci richiede di usare cautela e di saper aspettare. Gesù ci dice: non vi fate ingannare dalle apparenze. Generalmente le impressioni, le prime impressioni ci ingannano, sia in un senso che nell'altro, eh? Se noi giudichiamo dalle apparenze, spesso ci sbagliamo, quasi sempre ci sbagliamo. E bisogna avere pazienza e sapere aspettare la manifestazione del frutto. A volte vediamo una persona, la guardiamo, la sentiamo parlare, la frequentiamo per un po', che brava persona, ma che cara persona. E poi, dopo un po', si vede che è un'altra cosa. Allo stesso modo, vediamo una persona, ci sentiamo un po' non proprio attratti da questa persona. E invece, col passare del tempo, ci rendiamo conto che in fondo le nostre impressioni erano determinate da altre questioni. E ogni giudizio affrettato nel bene e nel male è temerario. E vedete, qui Gesù ci insegna una grande lezione. Prima di tutto che l'amore ci impone di non rifiutare di dare accoglienza. Per non cadere nelle grinfie dei falsi profeti, basterebbe considerare tutti falsi profeti, non fidarci di nessuno. Ma questo sarebbe a detrimento del dovere di amare tutti. L'amore ci impone di non rifiutare di dare accoglienza, di non rifiutare di dare delle possibilità alle persone. Ma dall'altra parte la realtà del peccato ci impone di accogliere con prudenza le persone. Questa è una cosa molto importante. E poi questa metafora è importante perché ci richiede di usare il nostro intelletto in modo santificato. Una volta che noi osserviamo i frutti, non dovremmo essere romanticamente e follemente ottimisti o buonisti. Voglio dire che sì, aspettiamo, poi vediamo una persona che si comporta, che ne so, in modo violento, iracondo, intemperante, sensuale, avido, egoista, però che parla bene, che professa la fede, che crede le cose giuste, che afferma di credere nella confessione di fede battista del 1689, nel catechismo minore di Westminster, la giusta versione, quella che usiamo noi, o qualunque altro standard dottrinale. Cioè, qui noi non dobbiamo fare attenzione a non giudicare le persone dalle chiacchiere, ma da quello che concretamente sono e fanno. Se una persona è avida, egoista, iraconda, orgogliosa, avara, questo che cos'è se non il segno di una natura non rigenerata? Perfino se è una persona che sale sul pulpito e insegna cose bellissime, quello che conta è come ti comporti. O anche voi pensate che il luogo santifica la persona, no? Che io quando scendo questi quattro scalini qui posso essere un diavolo, ma quando sono sul pulpito divento automaticamente un santo. No, io sono quello che sono quando sto giù, non quando sto qua. Qua è facile apparire un santo. Queste persone, come ci dobbiamo comportare nei confronti di gente che fa professione di fede, ma si comporta così? vive in questi peccati, è iraconda, è mondana, è egoista. Che dobbiamo fare? Li dobbiamo cacciare? No, li dobbiamo evangelizzare, dobbiamo cercare di parlare loro e mostrare loro i loro peccati affinché si ravvedano. Dobbiamo amare queste persone, ma non dobbiamo permettere che queste persone sporchino, siano delle macchie nelle nostre agapi, siano degli scandali. Questo dobbiamo fare. Perché se queste persone che hanno questo carattere diventano membri della nostra Chiesa, poi possono anche diventare pastori nelle nostre chiese. E dobbiamo fare attenzione. Però ascoltate, e vorrei dire questo non perché voglio bilanciare quello che ho appena detto, no? Ma perché c'è nel testo. L'avevate mai notato che Gesù dice questo? Ascoltate, un albero buono, versetto 18, seguitemi. Un albero buono non può fare frutti cattivi. E questo lo capiamo. Ma poi dice un'altra cosa. Si poteva fermare qua, giusto? Perché se ci vuole, ci sta dicendo, per valutare l'albero dovete guardare i frutti, quindi se questi sono falsi profeti e fanno frutti cattivi, questi non possono essere alberi buoni, sono alberi cattivi, giusto? Il ragionamento è questo, ma poi continua. Non può fare, ma né un albero cattivo fare frutti buoni. Cioè qui Gesù sta ponendo un problema. Qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo giudicato e valutato un albero cattivo, ma da questo albero cattivo vediamo spuntare dei frutti buoni. Giusto? La capite la cosa, no? Gesù dice, un albero cattivo non può fare frutti buoni. Questo problema non ci sarebbe se noi non avessimo un albero e abbiamo detto, questo è un albero cattivo, però a un certo punto andiamo lì e vediamo un frutto che ci sembra buono perlomeno. Come ci dobbiamo comportare? Allora, Gesù ci ricorda che la nostra valutazione non deve mancare della misericordia. Cosa dobbiamo fare quando in presenza di frutti buoni pensiamo che vengano da alberi cattivi? Forse dobbiamo modificare il nostro giudizio intorno all'albero, oppure perlomeno semplicemente sospendere il nostro giudizio fino a che non vediamo ulteriori manifestazioni di frutti cattivi. Ricordiamoci sempre che persone che non sono dei veri cristiani, che non sono rigenerati, a volte possono fare delle opere che sembrano buone, che non lo sono, ma sembrano buone. E che persone rigenerate a volte possono compiere delle azioni che sono pessime e che potrebbero spingerci a considerarle come dei non credenti. Abramo, il padre della fede, mente per due volte riguardo a sua moglie, dicendo che era sua sorella. Giacobbe fa lo stesso. Scusate, Isacco fa lo stesso. Giosafat si associa con degli empi. Davide commette adulterio, mente e uccide. Pietro prima si vanta in modo temerario della sua presunta forza e fedeltà nei confronti di Cristo, poi agisce in modo impulsivo e violento all'arresto di Cristo, mente, rinnega Cristo, si comporta in modo ipocrita ad Antiochia anche dopo, quando era già un apostolo, quando era già un predicatore, quando era già, sì, Paolo dice, scrivendo ai Galati, che Pietro si era comportato in modo ipocrita ad Antiochia. E se noi facciamo una fotografia a Davide in un certo momento, ad Abramo in un certo momento, a Isacco in un certo momento, a Pietro in un certo momento della sua vita, e vediamo questi frutti cattivi, diciamo, questo è un albero cattivo. Ma Gesù dice, un albero cattivo non può fare frutti buoni. E se vediamo frutti buoni da un albero che abbiamo giudicato cattivo, dobbiamo fare attenzione, forse dobbiamo mutare il nostro giudizio riguardo a quell'albero. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo e del discernimento. Non è così facile, per questo Gesù dice attenzione, guardatevi. E ho finito con l'ultima cosa che questo passo ci dice, che noi abbiamo un dovere, quindi. Qual è il nostro dovere? Ora, questa parte dei nostri doveri di essere, di discernere, lo vedremo meglio nelle prossime predicazioni, ma l'avvertimento di Gesù è davvero molto importante, molto forte, e viene ripetuto, perché viene appunto, come vi ho fatto notare, ripetuto più volte, e voglio farvi osservare prima di tutto il significato della reiterazione di questa esortazione al versetto 20 e al versetto 16, perché Gesù ci indica un metodo. Noi dobbiamo guardare ai frutti nella vita delle persone, noi dobbiamo guardare ai frutti nella nostra stessa vita. Non conta soltanto quello che diciamo di credere, conta quello che noi siamo. Ora, il frutto dello Spirito invece rispetto a cosa? Rispetto alle opere della carne, che sono fornicazione, peccati sessuali, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge, altre cose simili. Chi fa queste cose? Anche una o alcune di queste cose, non tutte, non necessariamente tutte. Ve l'ho detto, non erediterà il regno dei cieli chi vive in queste cose. Chi si abbandona all'ira, chi si abbandona all'ubriachezza, chi si abbandona alla gelosia, chi si abbandona alle inimicizie e così via. È come colui che si abbandona ai peccati sessuali. Invece il frutto dello Spirito qual è? È amore, è gioia, è pace, è pazienza, è benevolenza, è bontà, è fedeltà, è mansuetudine, è autocontrollo. Questo è il frutto dello Spirito. Questo è il frutto dello Spirito, l'amore, Prima Corinzi 13. Seppure io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se io fossi generoso da dare tutti i miei beni per nutrire i poveri, se io avessi tutta la conoscenza e tutta la scienza, se non ho l'amore non sono niente, non vale niente, non giova a niente. Ci sono questi frutti nella tua vita? Reno Ulfo, che predichi il Vangelo da 30 e più anni, ci sono questi frutti nella tua vita? Io devo dire a me stesso questo, perché non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli. Nel giorno del giudizio vedremo tanti pastori rimanere fuori dalla porta del cielo. Mentre vi dico queste cose io tremo, perché io sono un pastore. la condotta. Questo è quello che conta. La condotta nelle crisi, non nei momenti in cui tutto va bene, ma nei momenti difficili. Gesù, quando parla del vero pastore, del vero insegnante, lo distingue dal mercenario e dice: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il buon pastore non pensa al suo benessere, al suo profitto, alla sua gloria, alla sua ricchezza. Se Dio lo benedice con queste cose, amen, ma se Dio non gliele dà, continua a fare quello che deve fare. Il mercenario, che non è pastore, al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, vede la difficoltà, vede il pericolo e abbandona le pecore e si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Qualcuno mi domanda: ma perché sei rimasto in quella città di Caltanissetta e non te ne sei andato da là? Non so se ho sbagliato, io credo di no, tra parentesi, ma il ragionamento è stato questo. Qui ci sono pecore che non sono mie, sono del popolo di Dio e non le posso lasciare perché non sono un mercenario. L'opera che costruiscono e il carattere delle persone che influenzano, anche quello è un frutto, perché i parrocchiani non sono meglio del loro prete, si dice, no? Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: voi siete la lettera di Cristo scritta con il nostro ministero. Con tutto quello che erano i Corinzi, vabbè, però c'era il ministero di Paolo. Ai Filippesi dirà: voi siete l'allegrezza e la corona mia, io mi vanto di voi. Fratelli, voi non siete i migliori cristiani che esistono sulla terra, ma spero che siate riusciti a diventare un po' migliori di quello che eravate 30 anni fa. Alcuni mi ascoltano predicare non da 30 anni, ma da 25 sì, quasi, in virtù del mio ministero. E per quale ragione io sono geloso di voi? Perché voi siete il frutto del mio ministero. Non posso dire che c'è un frutto così grande e abbondante, però voi potete dare credito al mio ministero o screditarlo. Per questo, quello che conta non è costituire chiese, ma influenzare, moltiplicare comunità di santi visibili. Qual è la mia aspirazione? E che tra di voi ci sia la verità e la santità, che ci sia la sana dottrina e l'amore, la giustizia e il fervore, la rettitudine e la misericordia. Questo voglio per voi, questo prego per voi, a questo dovete aspirare. Verità e santità, sana dottrina e amore, giustizia e fervore, rettitudine e misericordia. E concludo dicendo che Gesù non solo ci dà un metodo per riconoscere i veri e distinguere i veri dai falsi profeti, ma ci dà anche, ci fa anche una promessa. Perché Gesù ci dice: voi li riconoscerete. Il popolo di Dio può metterci un po' di tempo, ma prima o poi i lupi che si mascherano da agnelli li smaschera. E Gesù lo ha detto, se leggete in Matteo al capitolo 24, Gesù l'ha detto che questo anticristo, quelli che sono i nemici della verità, faranno dei prodigi, parla ovviamente di un certo personaggio, eccetera, ma dice da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Gli eletti non possono essere sedotti, perché prima o poi si accorgono e saranno dal Signore preservati, li riconoscerete dai loro frutti. Un vero figlio di Dio, una vera figlia di Dio può essere per un po' di tempo ingannata o ingannato, ma non potrà essere strappato dalle mani di Cristo, dalle mani del Padre, perché Egli è il più forte di tutti e nessuno può rapirle dalle mani del Padre. Quindi è una promessa. Se siete dei veri figli di Dio, delle vere figlie di Dio, non sarete sedotti. E poi Gesù finisce con questo severo giudizio, dicendo che chi ogni albero che non fa buon frutto è tagliato ed è gettato nel fuoco, non solo è tagliato, ma è gettato nel fuoco. E per questo dobbiamo fare attenzione, perché coloro che si lasceranno guidare da falsi profeti seguiranno la loro sorte. Se un cieco, c'è un cieco, guida un altro cieco, che fine faranno entrambi? Cadranno entrambi nel fosso. Perciò il mio unico consiglio questa mattina è: quali sono state, quali sono e quali saranno le vostre influenze? Perché dalla risposta a questa domanda, chi sono stati, chi sono e chi saranno i vostri insegnanti, dipende la vostra sorte eterna. Dovete fare attenzione a chi prestate il vostro orecchio, a chi seguite. Dovete fare attenzione nel seguire i buoni consigli, non soltanto ascoltarli, seguirli. E dovete fare attenzione a fuggire i consigli degli empi, perché non potranno reggere nell'assemblea dei giusti. È una parola molto solenne quella di oggi. È una parola molto dura e difficile. Ma vi aiuti, ci aiuti il Signore a saperci scegliere i nostri maestri e poi a seguirne l'esempio. Lo scrittore agli Ebrei dice proprio così, parlando dei conduttori, dice: ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Io non posso avere gioia più grande, fratelli, nel vedere che voi imitate la fede di uomini, di persone che hanno lasciato un buon esempio. E io sono certo che l'avete ricevuto e che con l'aiuto di Dio potete farcela. Vogliamo pregare. Signore, noi ti ringraziamo per i tuoi veri profeti, i sani e buoni dottori che non solo ci hanno insegnato la verità, avendoci preceduti, ma che hanno messo dinanzi a noi un esempio di vita. E ti vogliamo chiedere, aiutaci a poterlo seguire, o Signore, in modo da non essere ingannati dalle apparenze. Aiutaci a seguire, o Signore, anche tutto ciò che è contrario alle nostre carnali e naturali inclinazioni, e a non abbandonarci semplicemente a quello che ci risulta più comodo e conveniente, ma a seguire la via angusta che però porta alla vita. Te lo chiediamo nel nome di Cristo il Signore. Amen.